Eccoci al 21 dicembre. Questa volta voglio proprio dire la data, l'inizio della campanella, perché sarà una trasmissione che vorrei venisse intesa, e questo è lo scopo, come un piccolo dono di Natale. Certo, parliamo di scuola, parliamo di una bellissima esperienza, come educare all'arte attraverso le favole. E lo faremo con una professoressa in pensione, anche nonna, ma che ha fatto una bellissima esperienza scolastica, ma adesso scrive favole per far conoscere, far apprezzare, far amare l'arte, ma non voglio dire di più. Chiedo ad Angela Fienia di presentarsi, di autopresentarsi e incomincio ad augurare buon ascolto.
Buongiorno a tutti, vi ringrazio molto per avermi invitata a questa conversazione. Mi si è chiesto di presentarmi, per me è un po' difficile, cercherò di farlo nella maniera che può magari interessare di più a proposito del racconto di oggi. Io sono una ex insegnante, ho 74 anni e vivo a Besozzo. Perché sottolineo il fatto di essere insegnante? Perché prima di tutto questa attività mi ha occupata davvero per tanti anni, più di 40, e poi perché io ho amato moltissimo il mio lavoro. L'ho amato quando insegnavo ai bambini delle scuole medie, l'ho amato quando insegnavo ai ragazzi con difficoltà, l'ho amato quando ho insegnato filosofia e storia alle scuole superiori. E ogni età ha il suo fascino, ha i suoi interessi. E la cosa che mi è piaciuta di più nel mio lavoro non è stato soltanto il dare agli altri qualcosa, ma anche e soprattutto il ricevere, perché comunque l'insegnamento è un arricchimento continuo. E per quello mi è dispiaciuto averci rinunciato, anzi, in qualche modo ho cercato proprio di non rinunciarci. E questo è il motivo fondamentale per il quale oggi mi ascoltate e vedrete perché.
E non abbiamo ancora detto con precisione che tu racconti favole, o meglio storie, attraverso delle immagini. E attraverso le immagini, queste storie, fai amare, abbiamo accennato, l'arte, la bellezza dell'arte. Ormai diciamo che è un appuntamento fisso, non è la prima volta che racconti ed educhi all'arte attraverso questa particolare espressione che suscita emozioni, interesse, curiosità. Hai parlato di Leonardo da Vinci, di Van Gogh, ma adesso la domanda forse più semplice: perché scrivi favole?
Perché ho scritto queste favole? Anche questa è una domanda alla quale non è facile rispondere, ma prima di tutto perché io ho un grandissimo amore per il bello e il bello si manifesta a volte in maniera inconsueta e viene poi spontaneo il desiderio di trasmetterlo in qualche modo. La motivazione fondamentale comunque viene dal fatto di essere tuttora madre ed essere nonna, di avere quattro nipotini lontani e di avere un grandissimo desiderio di non rinunciare a quello che considero uno dei ruoli primari dei nonni, cioè quello di raccontare storie. E allora, quando è nata la prima nipotina, Sofia, che ora ha 11 anni, ho pensato di fare ogni anno un regalo natalizio a quelli che poi sarebbero diventati quattro nipotini. Si è aggiunto naturalmente un piccolo problema. I miei nipotini, vi dicevo, sono lontani. Sono due in Scozia, due in Spagna. I due che vivono in Spagna non parlano l'italiano e quindi le favole ho dovuto anche tradurle in spagnolo, ma questo è stato un ulteriore arricchimento per me. Perché penso che sia importante avvicinare i bambini all'arte? Ma perché io sono convinta che i bambini abbiano un sesto senso per capire l'arte, proprio perché sono essi stessi produttori straordinari di arte. Se per arte intendiamo il trasmettere quello che va oltre la visione, come dire, retinica delle cose. I bambini sono straordinari nel far capire attraverso i loro disegni quello che sanno, più che quello che vedono. E questo è stato per esempio il sogno di tanti artisti, cioè riuscire a riprodurre nelle loro opere la stessa immediatezza e la stessa completezza con la quale ci riuscivano i bambini. Alcuni artisti l'hanno detto in maniera esplicita, per esempio Klee, Kandinsky, Picasso, cioè ritornare alla libertà creativa di quando essi stessi erano bambini era per loro un sogno. Per quello ho pensato che i bambini potessero essere davvero i migliori interlocutori delle mie favole. E così ho cominciato.
Insomma, scrivi favole per i nipotini come un vero atto d'amore. E diciamo, ricordiamolo così tra parentesi, che se ogni forma di insegnamento, a scuola e non a scuola, è un atto d'amore, anzi va fatto con passione, come ricordava anche Don Milani. A questo punto ti faccio proprio un'altra domanda più diretta, ma le hai pensate anche per un utilizzo scolastico?
Non ho pensato subito a un utilizzo per la scuola, anzi il primo pensiero, come vi ho detto, è stato per i nipotini lontani. Poi l'idea si è allargata ai piccoli amici, piccoli di amici e conoscenti che mi sono resa conto apprezzavano i miei racconti e ho pensato alla scuola invece solo recentemente, cioè quando è arrivata la pandemia. Momento talmente difficile in cui ho sentito proprio la necessità, il desiderio di fare qualcosa, per quanto piccolo, e ho pensato che il mio contributo esteso alla scuola potesse essere utile. Per quello ho accettato immediatamente l'offerta, la proposta fatta da Varese News di pubblicare periodicamente le mie favole. Vi dicevo, i motivi sono stati abbastanza diversi. I più importanti sono: il primo è legato proprio al mezzo utilizzato, che è quello visivo a distanza, che per ovvie ragioni diventerà sempre più diffuso e che ho pensato in questo momento avrebbe potuto tornare davvero utile. Secondo motivo, che forse vi confesso il più importante, è stato di tipo personale, cioè legato al mio desiderio, soprattutto alla mia illusione, di sentirmi ancora utile e in contatto con il prossimo, proprio in questo momento particolare in cui ci si sente particolarmente soli, e a causa anche della mia confessata nostalgia per la scuola. Ecco, tutto questo è stato un modo per sentirmi meno sola.
Ti stai dicendo qualcosa di molto molto importante. In fondo ogni forma di educazione, educazione alla libertà, per usare il titolo di un libro di Montessori, educare all'arte, è prima di tutto fare un'esperienza, anche affettiva. Avremo tante idee, ci stai stimolando tante idee, ma come sempre adesso ci concediamo una breve e spero gradita pausa musicale. Dopo aver ascoltato le note struggenti di un celeberrimo tango di Piazzolla, e per inciso possiamo ricordare come la musica di Piazzolla fu sempre una musica di ricerca, mi si perdoni il facile aggancio, continuiamo la nostra ricerca con Angela Fienia, la ricerca di un modo intenso per educare autenticamente all'arte. Ci hai spiegato, ci hai preso per mano, direi affettuosamente, per quale motivo hai scelto di scrivere favole. E adesso una domanda invece più specifica, se vogliamo. Il mondo dell'arte è un mondo variegato. E allora, quali autori hai scelto e per quale motivo? Cioè, qual è la motivazione di certe scelte?
Come mai ho scelto alcuni artisti più di altri, piuttosto che altri? Ma la scelta degli artisti è dipesa prevalentemente da due fattori. Il primo è legato al mio interesse personale. E un altro motivo è legato al fatto che alcuni artisti si prestano molto più di altri ad essere narrati. Per esempio, per alcuni è stato molto più facile Chagall. Chagall si presta moltissimo a essere narrato. Ogni suo quadro sembra davvero una storia, o perlomeno invitare a una storia. È stato molto più difficile invece per altri, per esempio per Escher, che è così astratto, che è così cerebrale. Però, siccome l'artista mi piaceva molto e lo trovavo assolutamente intrigante, non ho voluto rinunciare neanche a Escher. È stata una bella sfida. Ecco, il problema forse più grave per Escher è stato proprio la mancanza di persone umane tra le sue opere, per cui mi era molto difficile portare avanti il filo della narrazione senza interlocutore che i bambini potessero vedere fisicamente. Il prodotto, alla fine, come è venuto fuori? È venuto attraverso tutta una serie di prove ed errori. Non pensate assolutamente che io avessi già la storia in mano fin dall'inizio. Anzi, direi esattamente il contrario. Che cosa succedeva? Io iniziavo, poi magari quell'inizio non andava bene, lo riprendevo e intanto scorrevano davanti a me, sullo schermo del mio computer, immagini di quell'autore. E allora la storia pian piano prendeva delle strade che magari io non avevo previsto, inconsuete, inaspettate. E la cosa divertente era che alla fine si instaurava una specie di dialogo ideale, dialogo mentale tra me e l'autore, per cui finivo io stessa, alla fine della storia, per conoscere molto più a fondo quell'autore. Alla fine poi mi venivano dei dubbi che ho tuttora e che vi confesso. Cioè, nel narrare la storia, non ho forse tradito troppo l'autore? Ci ho pensato tante volte. Chi lo sa quanto, non so, Magritte, Dalí, Kandinsky avessero potuto criticare il fatto di essere trasformati in una maniera per loro assolutamente inaccettabile. Ecco, uno sforzo da parte mia c'è stato, se poi abbia funzionato o no, questo sta a voi dirlo. Ed è il fatto di essere rimasta comunque sempre fedele a quella che ritenevo l'essenza della personalità dell'autore. Ho cercato cioè di trattare proprio attraverso la storia i temi che all'autore erano più cari. E spero di esserci riuscita, spero soprattutto che i veri estimatori degli artisti che ho trattato non me ne vogliano troppo per questo lavoro che ad alcuni potrebbe sembrare un po' eretico.
Anche in questa chiacchierata, come sempre, c'è da parte mia, ma penso anche da parte di chi ci sta ascoltando, una curiosità. Questa tua esperienza è frutto di altre esperienze? Cioè, come tutto il tuo percorso formativo è confluito in questo dono che ci stai facendo?
Se questa idea è nata legandomi ad altre esperienze, ma sinceramente no. Sì, avevo fatto qualche piccola esperienza in passato nell'utilizzo del PowerPoint, nel corso di qualche presentazione più che altro a carattere storico o filosofico. E avevo semplicemente verificato che questo mezzo di comunicazione poteva essere davvero molto utile ed era molto versatile, niente di più. Ho provato a utilizzarlo, fra l'altro da dilettante quale sono tuttora, e spero di essere riuscita a fare qualcosa.
Come sempre il tempo fugge e una domanda però è da fare, ancora una domanda è da fare. Questa esperienza che ci hai raccontato porta a dire beh, qual è la tua idea di scuola o come pensi che sia la scuola oggi? Lo dico, te lo chiedo da ex insegnante, da nonna che quindi credi nel futuro dei tuoi nipotini, insomma. La scuola è sempre, dovrebbe essere sempre al centro di una riflessione condivisa.
Cosa sta vivendo la scuola oggi? Ma questa è davvero la domanda più difficile, alla quale sinceramente non so rispondere, anche perché è lontanissima da me l'idea di aggiungermi alle migliaia di grilli parlanti che stanno inondando i mezzi di comunicazione in questi giorni, radio, televisione, ce n'è per tutti i gusti. Effettivamente quello che posso dire è soltanto un'ovvietà. E cioè che la scuola in questo momento sta vivendo una svolta epocale e che alla fine della pandemia, e speriamo che finisca il più presto possibile, la scuola non sarà più la stessa, questo è certo. In realtà quello che sta succedendo oramai da anni per il lavoro, almeno per alcuni tipi di lavoro, è che la versione a distanza del proprio lavoro sarà sempre più diffusa. Anche perché non dobbiamo nasconderci che le nuove generazioni, le più giovani, dovranno abituarsi purtroppo all'idea che in futuro potrebbero esserci altri possibili attacchi malefici di virus. E quindi dovranno abituarsi e dovranno attrezzarsi per far fronte a questa spada di Damocle, purtroppo. Che fare allora? Io penso che continuare a rimpiangere il tempo perduto sia un'operazione inutile, nel senso che il tempo passato non potrà tornare, cioè la scuola non potrà più tornare ad essere quella che era prima. Credo che invece dovremmo tutti fare uno sforzo con un grandissimo impegno e anche con capriole di fantasia, se volete, per cercare di riprodurre con i nuovi mezzi che diventeranno quelli consueti, quello che più ora ci manca della scuola di prima, cioè il dialogo, la vicinanza, la complicità, il guardarsi negli occhi. Si potrebbe aggiungere tantissimo, tantissimo altro. Cioè quello che manca alla scuola a distanza così com'è oggi è tutta quella serie di componenti che facevano della scuola un luogo in cui si cresceva, ci si confrontava da tutti i punti di vista. Come fare? Io sinceramente non lo so. Questa è davvero una bella sfida. Una sfida che io lancerei più che altro alle nuove generazioni. Io sono però convinta di una cosa, che gli insegnanti e gli alunni insieme possono essere creativi e generosi. Chissà che dal loro lavoro non possa venire fuori qualcosa di davvero interessante. E questa è una bella sfida. Faccio davvero tanti auguri a tutti per tutto.
Anche questa puntata della campanella volge al termine, ma prima di salutarvi voglio ovviamente ringraziare Angela Fenia per questo dono che ci ha fatto e sta facendo con le sue favole per educare all'arte. Voglio ringraziare come sempre il signor Vladimir, senza il quale non potremmo andare in onda. Vorrei ringraziare tutti voi e ricordare che la scuola è prima di tutto un grande percorso d'amore. Questa frase non è mia, è il titolo di un libro di una scrittrice e pedagogista, Elda Mazzocchi Scarzella, nata il 14 dicembre tanti anni fa, ma che forse vale la pena di ricordare. Quindi un grandissimo di amicizia e di rispetto e di stima per voi tutti, con l'augurio di buon Natale. A presto!